Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica e subito buon 2025. Molti di noi sperano che sarà meglio dell'anno che ci apprestiamo a salutare. Diciamo che speriamo di sicuro che sia un anno con notizie meno frustranti, meno inquietanti di quelle che hanno costellato l'anno bisestile che ci apprestiamo appunto a lasciare. Che sia un anno senza guerre, per cominciare, la vedo complicata, ma è quello che auguro a tutti noi, oltre ad augurare a ciascuno di voi invece un inizio di anno che sia felice, non magari particolarmente scoppiettante. Non tutti passano un capodanno fuori, ma quello che vorrei per me e per tutti voi è un capodanno da ricordare con simpatia, con affetto. E nel chiudere quest'anno che ci ha visto insieme ogni domenica, ho provato a chiedere ad alcuni amici direttori di quotidiani, direttori di agenzie di stampa, grandi firme di quotidiani, che cosa ricordano in particolare dei moltissimi eventi che hanno scandito il 2024. Cominciamo con Luciano Fontana, il direttore del Corriere della Sera, che ne ha scelto uno particolarmente significativo.
Ci sono stati tanti giorni indimenticabili nel 2024, ma per me il 16 febbraio ha un sapore del tutto particolare, perché è il sapore della lotta per la libertà. Muore infatti Alexei Navalny, lo storico oppositore di Putin. Il dittatore russo lo aveva rinchiuso in una colonia penale al di là del circolo polare artico, e la sua fine è stata determinata dagli stenti e delle malattie. Navalny era sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento in Germania, ma ha voluto tornare nella sua patria perché voleva continuare a combattere, voleva affermare le sue idee di democrazia e di libertà anche a rischio della vita. E questo è qualcosa che non si potrà mai cancellare. Il 2024 è anche l'anno in cui si afferma in una maniera indiscutibile il tema del cambiamento climatico, e si afferma purtroppo anche grazie ad alcuni eventi tremendi che sono accaduti in Italia, Emilia Romagna, Calabria, ma anche in Spagna con l'alluvione di Valencia, una delle più tremende che quel paese abbia dovuto affrontare. Certamente nessuno potrà dire più che il cambiamento climatico è un tema inesistente, che è un dibattito da salotto. Tutti dovranno prendere atto che siamo in una condizione diversa, che il tema di come si preserva l'ambiente e come si fa prevenzione e come si cerca di non soccombere di fronte al cambiamento climatico è un tema ineludibile.
Ecco, come vedete, il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, ha trovato in due particolari eventi che hanno scandito il 2024 la sintesi di questo anno che ci apprestiamo a lasciare. E certamente di Russia si è parlato quotidianamente nei nostri giornali radio, nei quotidiani. La Russia che ha fatto notizia per la rielezione di Putin, per la morte di Navalny, come ricordava Luciano Fontana, ovviamente per la guerra in Ucraina e anche per tutti gli eventi più recenti che hanno visto, per esempio, la morte di un uomo chiave del gruppo di testa che è accanto a Putin da molti anni, nell'attentato che l'ha ucciso appunto a Mosca. E anche ovviamente l'altro aspetto su cui si è soffermato il direttore del Corriere della Sera sono gli eventi drammatici, ce ne sono stati tanti in Italia, pensiamo all'Emilia Romagna, in Spagna, a Valencia, pensiamo a quello che ha colpito una delle ex colonie francesi che sono ancora a parte dello Stato francese proprio a dicembre. Anche questo ha fatto parte delle notizie con le quali abbiamo fatto i conti in questo 2024. E adesso vorrei sentire che cosa ha colpito invece il direttore del Secolo XIX di Genova, Michele Brambilla.
Mi rendo conto che con tutto quello che è successo nel mondo nel 2024, parlare di un fatto della Liguria, della mia Liguria, perché da un paio di mesi sono direttore del Secolo XIX, può sembrare bizzarro, può sembrare così un po' provinciale, però io credo che non sia azzardato dire che uno dei fatti dell'anno è la vicenda che ha portato alle dimissioni di Giovanni Toti dalla presidenza della Liguria e da nuove elezioni. Perché lo dico? Perché le elezioni ci sono state in seguito a un'inchiesta della magistratura che ha decapitato la regione, si è finiti poi con un patteggiamento, con una pena non alta, ma insomma Toti è stato costretto a dimettersi, e quindi si dava un po' per scontato che avrebbe vinto il centrosinistra, che aveva all'inizio della campagna elettorale 10 punti di vantaggio sul candidato di centrodestra. Invece ha vinto il centrodestra. Ora voi direte chi se ne importa, è una piccola elezione regionale, però credo che ci sia in questo un fatto di novità importante per il nostro paese, e cioè l'elettorato non si lascia più condizionare dalle vicende giudiziarie. Dal 1992 in poi, anno di Mani Pulite, era sempre successo il contrario. Un politico che veniva inquisito perdeva le elezioni successive. Invece qua gli elettori hanno fatto un'altra valutazione. Non entro nel merito se la condanna sia giusta o sbagliata, se il processo sia giusto o sbagliato. Traggo solo questa conclusione da un dato di fatto.
Ecco, come vedete, invece il direttore del Secolo XIX, Michele Brambilla, ha trovato in un evento collegato appunto alla regione, alla Liguria, nella quale il Secolo XIX è da sempre il quotidiano principe, ecco, ha trovato l'evento da ricordare del 2024. E adesso invece vorrei sentire che cosa ha colpito Agnese Pini, la direttrice del Gruppo Quotidiano Nazionale.
Il 2024 è stato sicuramente l'anno della vittoria, anzi della rivittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, è stato l'anno delle Olimpiadi di Parigi con tutte le polemiche sul gender, sui diritti, sul femminismo, oltre ovviamente ai grandi momenti dedicati allo sport. È stato anche l'anno delle elezioni europee con questa nuova ondata di vittorie da parte della destra o dell'estrema destra in molti paesi dell'Unione. Però è stato, e qui vorrei soffermarmi su questi tre punti, è stato sicuramente anche l'anno più caldo di sempre nella storia dell'umanità, almeno da quando vengono fatte le registrazioni e le analisi climatiche. La temperatura è aumentata di 1,5 gradi, anzi oltre 1,5 gradi, qualcosa che non ha precedenti e qualcosa, dicono i climatologi, gli scienziati, da cui sarà molto difficile tornare indietro, ma che inevitabilmente segnerà la nostra esistenza, le sue abitudini, le sue possibilità, non solo da un punto di vista strettamente climatico, energetico, ma anche inevitabilmente con ricadute colossali sulla nostra qualità della vita. È stato poi l'anno, e cambio argomento, delle grandi stragi sul lavoro, non solo, non tanto le morti sul lavoro, ma le stragi sul lavoro, 3, mi ricordo, le più inquietanti, il crollo, la distruzione del cantiere Esselunga a Firenze, siamo a febbraio, muoiono 5 operai. Viene data la colpa ai subappalti, ai mancati controlli, al mancato rispetto delle misure minime di sicurezza. Fatto sta che davvero sembra una tragedia con pochi precedenti, ma ecco che qualche mese dopo c'è un'altra strage sul lavoro. Siamo poco distanti al confine tra Emilia Romagna e Toscana. In questo caso ci troviamo in una centralina dell'Enel a Suviana, e anche qui è una strage, non solo operai ma soprattutto tecnici, ingegneri che restano imprigionati dentro una centralina che si trasforma in una tomba. E alla fine, poco tempo fa, poche settimane fa, la strage di Calenzano, in questo caso esplode un deposito di carburante Eni, anche qui sono 5 le vittime. Appunto, l'anno delle stragi sul lavoro che ci interrogano davvero profondamente su quanto di troppo poco è stato fatto ancora per fermare queste tragedie. E infine il 2024 è stato l'anno di ChatGPT, dell'intelligenza artificiale, dell'ingresso prepotente di questa nuova anima algoritmica dentro le nostre vite. Che effetti ci porterà? Abbiamo un altro anno davanti a noi per scoprirlo.
E di intelligenza artificiale parla anche il direttore della DN Kronos, Davide Desario, proiettandosi sull'anno che verrà.
Quale evento dobbiamo aspettarci da questo 2025? A mio parere, questo sarà l'anno in cui si dovrà affrontare l'esplosione di contenuti falsi e fake news che ormai possono essere facilmente generati grazie all'intelligenza artificiale. Sarà una grande sfida per tutti noi. Nell'anno appena trascorso, infatti, abbiamo assistito a tentativi di ingerenza elettorale su scala globale. Alcuni sostengono che ciò significhi che abbiamo raggiunto un'era di post-verità in cui non siamo più in grado di fidarci nemmeno di ciò che vediamo con i nostri occhi. Nel 2025 mi aspetto dunque che la società inizi ad adattarsi per affrontare questa sfida. Il cambiamento dovrà essere guidato dai governi attraverso la legislazione, come le leggi cinesi sull'intelligenza artificiale che rendono un reato creare deepfake di persone reali, ma anche attraverso l'istruzione. Molto, ovviamente, starà a noi giornalisti con il controllo delle fonti. Il giornalismo tutto dovrà guadagnare una nuova fiducia da parte dei cittadini, perché il nostro mestiere non finirà mai, ma dovrà cambiare per poter essere ancora quel cane da guardia della democrazia in tutto il mondo.
Eccoci, allora abbiamo ascoltato il direttore del Corriere della Sera, la direttrice del quotidiano nazionale Agnese Pini, il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla e Davide Desario, direttore di ADN Kronos. Noi ci fermiamo qualche secondo e torniamo con altre opinioni su cosa ha colpito i colleghi direttori nel 2024.
Per visitare la città consiglio di partire dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione.
La passeggiata dantesca ripercorre un sentiero che fece nel 1306 Dante Alighieri.
A chi va in bicicletta, il giro ad anello di circa 20 km fra i Calanchi.
Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
Il caffè della domenica.
Eccoci, caffè della domenica prima della fine del 2024. Chissà che cosa ha colpito voi in particolare di questo anno che andiamo a salutare, qualcosa di bello, qualcosa di meno bello che è successo nelle vostre vite. Intanto abbiamo ascoltato che cosa negli eventi italiani o internazionali ha colpito il direttore del Corriere della Sera, la direttrice del Quotidiano Nazionale, il direttore della DN Kronos Davide Desario, il direttore del Secolo XIX Michele Brambilla e altre opinioni. Adesso ascoltiamo insieme, cominciando con quella di Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia La Presse.
Vorrei partire dalle due condanne, due ergastoli a distanza di una sola settimana l'uno dall'altro, che mettono un punto a due dei femminicidi che hanno maggiormente scosso l'opinione pubblica. In cella con il massimo della pena finiscono gli assassini di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin. La prima, 29 anni, è stata uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta di 7 mesi. Lui, 31 anni, ha iniziato ad avvelenarla quando ha saputo della gravidanza. La seconda, 22 anni, è stata ammazzata con 75 coltellate dal suo ex Filippo Turetta. La giustizia alla fine ha fatto il suo corso, condannando entrambi all'ergastolo, ma in tutti e due i casi non sono state riconosciute le aggravanti. A Impagnatiello i futili motivi, a Turetta la crudeltà e lo stalking. Il 2024 resta un anno drammatico per la violenza sulle donne. Sono oltre 100 le donne uccise, una strage che non si ferma. E poi la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e probabilmente insieme all'estensione del conflitto in Medio Oriente, la notizia estera che più ha segnato il 2024 e soprattutto che segnerà gli sviluppi dei prossimi mesi e anni. Mentre gli USA vivevano una campagna elettorale piena di dirompenti colpi di scena, come il ritiro della candidatura di Joe Biden dalla corsa e il tentato assassinio del tycoon al comizio di Butler in Pennsylvania, in Medio Oriente alla crisi umanitaria della striscia di Gaza si sono aggiunte l'invasione israeliana del Libano e gli attacchi diretti fra Israele e Iran. Con tutto questo e anche con le evoluzioni che si stanno profilando in Siria, Trump dovrà fare i conti quando dal 20 gennaio tornerà al timone, e anche con l'altro conflitto ancora aperto, quello in Ucraina, il tutto mentre è sempre più guerra commerciale fra USA e Cina. In questa classifica sarebbe scontato e legittimo menzionare l'incredibile anno del tennis italiano e in particolare di Jannik Sinner, primo italiano a raggiungere la vetta del ranking ATP, ma un'altra impresa sportiva mi ha emozionato tantissimo, quella delle azzurre del volley alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale, guidata da un maestro come Julio Velasco, non è stata solo straripante in campo, ma è diventata un esempio positivo per tutto il paese, anche per la sua capacità di andare oltre ogni tipo di polemica extrasportiva. E poi siamo abituati a celebrare le imprese dello sport soprattutto a livello maschile, in particolare nel calcio, ma vincere per la prima volta nella storia azzurra la medaglia d'oro olimpica nel volley femminile è stata un'impresa davvero unica.
Come vedete, le buone notizie arrivano dallo sport, dai nostri campioni, da Sinner, dalle squadre femminili che ci hanno fatto palpitare e ci hanno fatto, diciamo la verità, sorridere di allegria. Avete notato che sia nella prima parte di questo nostro caffè speciale da fine dell'anno che all'inizio di questa seconda parte le notizie positive sono davvero pochissime, appunto arrivano dallo sport. Vediamo che cosa ha colpito invece una grande firma del giornalismo, Valeria Braghieri, firma del Giornale. Sentiamo la sua opinione.
Ripensandoci mi rendo conto che ci sono epoche nelle quali magari non succede nulla e cambia comunque tutto. Dal 2020 il mondo si è messo invece a rotolare in discesa. È successo di tutto e quasi tutto è stato peggiorativo. Il 2024 purtroppo non fa eccezione. E quindi oggi potremo citare un sacco di fatti decisivi, se non addirittura epocali. Mi rendo conto che forse invece io, per carattere o inclinazione, tendo sempre ad appendere il sentire a delle cose più intimiste e trasversali, sono quelle che mi colpiscono di più. Sono piccoli spigoli di realtà, se mi è concesso usare il termine piccolo, perché mentre lo pronuncio mi rendo conto che forse è improprio, e sono di segno completamente opposto tra loro. Ma sono state il mio 2024, perché tutte, a modo loro, dentro le loro circostanze, a mio avviso sono stati esempi. E sono stati esempi tanto positivi quanto eversivi in questa disgraziata fetta di secolo. Mi ha colpita, per esempio, mi colpisce e non finirà mai di colpirmi, l'inscalfibile dignità di Gino Cicchettini, il papà di Giulia, davanti al più atroce dei dolori. È un uomo che potrebbe essere un serbatoio di rabbia e di rancore, e invece ogni volta che appare, che parla, che viene intervistato, è sempre uno schiaffo in faccia ai nostri istinti meno evoluti. Mi ha colpita la reazione dei compagni di squadra del calciatore della Fiorentina Edoardo Bove e dei suoi avversari, cioè i ragazzi dell'Inter, che si sono stretti in cerchio attorno a lui per proteggerlo dalle telecamere, dai tifosi e da tutto, nel momento in cui si è accasciato a terra per un malore. E infine, in un contesto completamente diverso, mi hanno colpita il garbo, l'educazione, soprattutto la capacità di disinnescare polemiche e di portare sempre e comunque rispetto a tutti, dell'ultima edizione, forse la migliore di sempre, di X Factor. E credo che questa cifra sia attribuibile in gran parte alla grintosissima pacatezza di Giorgia, Paola Iezzi e Achille Lauro, che sono dei signori di talento. Sono stati abili per tutto il tempo nel tenere insieme anziché sfasciare. L'ultimo, cioè Achille Lauro, a dispetto dell'aspetto, è un giovane uomo pieno di rigore e con molto da insegnare. Mi rendo conto che siano tre spigolature, capisco apparentemente marginali, ma che a mio avviso hanno saputo dare, per un momento o anche un po' più a lungo, un ritmo un po' diverso al mondo. E per di più, cosa non sottovalutabile, sotto lo sguardo semivergine di esempi positivi di milioni di giovani.
Come non essere d'accordo con Valeria Braghieri, firma del Giornale? Come non essere d'accordo nell'apprezzare la dignità di Gino Cecchettin? Mai una parola di troppo, ma le parole giuste al momento giusto. E come non apprezzare, certamente, un programma come X Factor, che questa volta, invece di copiare magari qualche eccesso delle passate edizioni o quello che passa spesso sulle nostre TV, e cioè le risse spesso create ad arte, le liti spesso create ad arte, le rivelazioni pruriginose di cui francamente spesso non si sente la mancanza. Ecco, invece di seguire queste strade, come nota giustamente Valeria Braghieri, è stata un'edizione di bella musica e di, appunto, cortesia, gentilezza. Si può e si deve anche in TV. E siamo all'ultima delle nostre opinioni. Un direttore che ha fatto anche lui per tanto tempo il direttore di un TG, di Sky TG24, e che ora dirige invece il settimanale L'Espresso, Emilio Carelli.
Il fatto che più mi ha colpito nel 2024 non è un semplice episodio, ma un fenomeno. Il fenomeno sempre più diffuso della violenza fra i giovani minori, che in questi mesi ha collezionato tante vittime innocenti. Ragazzi uccisi il più delle volte per dei futili motivi, un insulto, un'occhiata di troppo, una scarpa pestata, un'escalation che riguarda non solo le periferie del sud ma tutta l'Italia. E cito solo alcuni più recenti come esempio: a Napoli l'uccisione di Emanuele Tufano, ammazzato a 15 anni durante una sparatoria tra baby gang il 24 ottobre, e poi a San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone, che un 14enne ha inferto quattro fendenti al padre che lo redarguiva. Lo descrivono poi invece come un ragazzo serio con un alto rendimento scolastico. Fra le cause sicuramente le difficoltà economiche, familiari, che portano a volte a condizioni di povertà o isolamento, e sono state queste frequentemente alla base dei comportamenti criminali, ma non sono le sole. In molti episodi di violenza i protagonisti sono bravi ragazzi, magari studiosi, che non hanno mai mostrato segnali di disagio. Tra l'altro, quando vengono interrogati sui loro comportamenti, i ragazzi che commettono reati di abuso e violenza non mostrano vergogna o pentimento, ma uno strano atteggiamento, come se non si rendessero conto della gravità delle azioni commesse, come se non fossero loro consapevoli del mondo che li circonda, dell'altro, della necessità di condividere codici e regole, codici e regole di comportamento nella società civile. E allora L'Espresso, che ha dedicato nelle scorse settimane anche una copertina a questo fenomeno, si è posto anche insieme a tutta la redazione l'interrogativo di come contrastare i fenomeni di violenza giovanile. Serve sicuramente una risposta coordinata sia da parte delle istituzioni, della società, delle famiglie. È auspicabile che le istituzioni forniscano un supporto e le risorse ai giovani in difficoltà. con programmi di prevenzione della violenza nelle scuole, l'offerta di servizi di counseling, di psicologo scolastico e di terapia per i giovani in difficoltà, e poi anche l'educazione alle famiglie sulle dinamiche della violenza e su come conoscere i segnali di allarme. Ecco, tutti questi possono essere degli ottimi spunti di partenza per interventi concreti e capillari.
Bene, dopo avervi dato tutte queste opinioni, spero che anche voi vogliate, magari raggiungendomi su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, dirmi qual è stato l'evento per voi speciale di questo 2024. Non necessariamente un evento internazionale o un evento che ha colpito la nostra immaginazione dei cittadini, magari delle cose più private e, si spera, più belle di quelle che il 2024 ci ha lasciato. E intanto buon fine di anno, ci ritroviamo nel 2025. Auguri a tutti e ovviamente auguri tantissimi ad Alessandro Chiappini in regia e a Gaia Romani in redazione. Noi ci ritroviamo nel 2025. Buon anno.